It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. It's a long way to Tipperary.
La Grande Guerra. Sogni e macerie di un secolo fa.
Quand au bout de huit jours, leur peau terminée.
Buongiorno da Alessandra Tarquini, ben ritrovati ad una nuova puntata del nostro programma sulla Grande Guerra. Oggi vogliamo parlarvi di come cambiò la cartina geografica dell'Europa e del mondo, cioè di come la Grande Guerra determinò un terremoto geopolitico. Sulle ceneri del vecchio mondo nacquero nuove nazioni, si affermarono nuove potenze come gli Stati Uniti e il Giappone, che si candidarono a sostituire gli Stati europei nella guida del capitalismo mondiale. Ma soprattutto la guerra determinò la fine del primato europeo nel mondo, il crollo di quattro imperi plurisecolari: l'impero austro-ungarico, quello ottomano, quello germanico e quello russo. Parleremo della crisi dell'impero russo, del rapporto fra la rivoluzione e la guerra, ma oggi vogliamo concentrarci su ciò che accade a est, su ciò che accade nel mondo, sulle conseguenze della guerra come guerra globale. Oggi il nostro viaggio ha inizio con un romanzo dello scrittore austriaco Franz Ferfel, anche lui combattente nella Grande Guerra, intitolato I 40 giorni del Mussadag, un romanzo del 1933 che racconta uno dei massacri più atroci della storia. Racconta il genocidio degli armeni perpetrato dai turchi nell'aprile del 1915. I turchi erano preoccupati che la minoranza armena potesse allearsi con gli inglesi e con i francesi, e con i russi del resto, che erano nemici dell'impero ottomano, e quindi passarono all'attacco e sterminarono gli armeni. Ecco, i 40 giorni del Mussadag ebbe un grande successo, illustra proprio questo piano di deportazione e di sterminio della popolazione armena. Forse la memoria della prima guerra mondiale è così lontana, ci fa dimenticare che i genocidi e gli orrori non sono cose soltanto recenti.
Gabriele Bagradian è ufficiale ottomano nella riserva di un reggimento d'artiglieria. Gli eserciti turchi combattono su quattro fronti per la vita e per la morte: nel Caucaso contro i russi, nel deserto della Mesopotamia contro gli inglesi e gli indiani. Divisioni australiane sono sbarcate nella penisola di Gallipoli per sfondare insieme con le flotte alleate la porta del Bosforo. La quarta armata in Siria e Palestina prepara un nuovo colpo contro il canale di Suez. Occorre uno sforzo sovrumano per resistere su tutti questi fronti. Andrai davvero in guerra, papà? Gabriele non s'accorse di stringere ancora angosciosamente la mano di Stefano. Sì, aspetto l'ordine da un giorno all'altro. Ed è proprio necessario? Non si può fare altrimenti, Stefano. Tutti gli ufficiali turchi di riserva devono rientrare in servizio. Ma noi non siamo turchi. E perché non ti hanno chiamato subito? Vuol dire che l'artiglieria per il momento non ha abbastanza cannoni. Quando saranno messe in posizione le nuove batterie, allora chiameranno tutti gli ufficiali di riserva. E dove ti manderanno? Io appartengo alla quarta armata, che è in Siria e Palestina. Per Gabriele Bagradian è un'idea tranquillante di poter essere comandato per qualche tempo ad Aleppo, a Damasco o a Gerusalemme. Forse allora ci sarebbe una possibilità di portar seco Giulietta e Stefano. Sembra che Stefano indovini le preoccupazioni paterne. E noi, papà? Ti prego, lasciaci qui. Anche alla mamma piace tanto stare nella nostra casa. Il meglio sarebbe che cercassi di portarvi per via Stambul in Svizzera. Ma purtroppo anche Stambul è già zona di guerra. Stefano stringe i pugni sul petto. No, non in Svizzera. Lasciaci qui, papà. Gabriele guarda stupito il ragazzo che supplica con gli occhi. Strano, questo fanciullo dunque, che non ha mai conosciuto la terra dei suoi padri, è tuttavia profondamente legato ad essa. Ciò che vive in lui, Gabriele, l'attaccamento a questa montagna della stirpe dei Bagradian, suo figlio Stefano nato a Parigi senza una propria esperienza sentimentale, l'ha ereditato nel sangue. Egli posa il braccio sulla spalla del suo ragazzo, ma dice solo: «Vedremo».
i 40 giorni del Mustadag. È anche la storia di una famiglia. Abbiamo sentito il dialogo tra un padre e un figlio di una famiglia armena, e quindi di che cosa vuol dire far parte di una minoranza temendo di non avere più una nazione. Questa questione, la questione armena, è solo una delle tante che agitavano l'impero ottomano, un impero plurisecolare. Per 600 anni aveva avuto una sua integrità, era riuscito a mantenere realtà linguistiche, culturali, etniche molto diverse. Ecco, con la guerra mondiale entrò in crisi definitivamente, una crisi che era già iniziata da tempo. Si alleò con gli imperi centrali e venne pesantemente sconfitto. Da allora nacquero alcune delle questioni più importanti per il mondo del Vicino Oriente, dalla nascita del nazionalismo arabo alla presenza dei mandati, e cioè quindi delle potenze europee in Palestina. Un nuovo mondo extraeuropeo sarebbe nato. Noi ne vogliamo parlare con la professoressa Pinella Di Gregorio, che insegna storia contemporanea all'Università di Catania, è autrice di diversi saggi, recentemente di Frontiere, l'impero britannico e la costruzione del Medio Oriente contemporaneo. Allora, Pinella Di Gregorio, abbiamo iniziato a parlare della crisi dell'impero ottomano, ma perché l'impero si alleò con gli imperi centrali? Come arrivò alla Grande Guerra?
Per tutto l'Ottocento l'impero ottomano era stato considerato dalle potenze occidentali e anche dalla stessa Russia zarista il malato d'Europa. Anzi, pare che la definizione malato d'Europa fosse stata coniata dallo zar Nicola I. E malato d'Europa perché? Perché dopo la grande espansione turca di età moderna, alla fine del 600, l'avanzata turca anche verso l'Occidente si era bloccata ed era iniziato un lento processo di decadimento dell'impero ottomano. Decadimento a cui le potenze occidentali, Francia e Inghilterra, avevano dato una notevole mano. D'altra parte, però, il ruolo dell'impero era considerato importantissimo dal punto di vista geopolitico, soprattutto per l'impero britannico, perché gli ottomani erano considerati una sorta di stato cuscinetto nei confronti della Russia zarista. Non dobbiamo dimenticare che gran parte del conflitto, diciamo, mondiale, geopolitico, che si gioca nell'Ottocento è tra impero britannico e impero zarista nel centro Asia, perché l'impero britannico aveva la sua perla inglese nell'India e temeva l'avanzata russa proprio ai confini del subcontinente indiano. Quindi, da questo punto di vista, gli ottomani e i britannici avevano un interesse comune nel tenere la Russia fuori, diciamo, dagli stretti dei Dardanelli, e quindi per non farla arrivare nel Mediterraneo. Poi la guerra ci ha fatto dimenticare, ma il conflitto era anche tra impero britannico e impero francese nell'area del Vicino Oriente, perché i francesi si, come dire, arrogavano il diritto dei protettori dei luoghi sacri, santi, cattolici, cristiani del Vicino Oriente, e quindi anche in questo senso minavano la compattezza interna dell'impero ottomano. I britannici in questo senso furono, diciamo, i medici dell'impero ottomano, perché cercarono appunto con tutti i mezzi di sostenerlo. Quindi oggettivamente impero ottomano e impero britannico avevano avuto per tutto l'Ottocento dei comuni interessi geopolitici.
Ma perché l'impero ottomano, le chiedevo, si allea con gli imperi centrali?
Perché nel 1908 c'è stata la rivoluzione dei giovani turchi che sono, diciamo, appunto militari, che guardano all'impero tedesco e che quindi vedono nella guerra l'occasione per ritrovare una propria autonomia politica, economica, rispetto alle potenze francesi e inglesi.
Ecco, ma quali sono le principali trasformazioni del Medio Oriente determinate dalla Grande Guerra?
Allora, il Medio Oriente cambia radicalmente, perché laddove c'era appunto l'impero ottomano, alla fine della guerra ci sarà solo la Turchia. E tutti i territori abitati dai popoli arabi saranno soggetti a una politica occidentale di mandati. Ora si è parlato di neocolonialismo, in realtà la politica dei mandati è qualcosa di...
Mi scusi se la interrompo, sì. Vogliamo spiegare che cos'è un mandato?
Sì, allora, prima della guerra l'impero britannico dovette fare i conti con una potenza in ascesa, quale la Germania. Nel primo dopoguerra l'impero britannico dovette fare i conti con gli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America erano entrati in guerra per, come dire, sconvolgere in qualche modo l'assetto del sistema internazionale. Vi ricordo che Wilson era fautore del principio dell'autodeterminazione dei popoli e su questa base lui propone agli alleati la fondazione della Società delle Nazioni, in cui c'è il famoso articolo 22 che appunto prevede l'autodeterminazione dei popoli. Allora, se l'autodeterminazione dei popoli è un principio in base al quale ogni popolo deve avere il suo Stato, la sua, quindi ogni nazione uno Stato, e quindi il principio dello Stato-Nazione, questo deve essere applicato anche ai territori dell'ex impero ottomano. Su questa, diciamo, affermazione, però, i quattro grandi che discutono alla conferenza di Parigi per arrivare nel primo dopoguerra, invece sono tutti d'accordo che i popoli arabi non sono in grado di autogestirsi da soli, cioè di costruirsi uno Stato-Nazione, diciamo, sul modello occidentale, e che quindi hanno bisogno di una trusteeship, di una potenza mandataria fiduciaria che li aiuti a diventare degli stati-nazioni appunto sul modello occidentale. Il problema nasce perché appunto gli arabi non sono assolutamente d'accordo su questa loro, diciamo, inferiorità culturale o politica, e quindi tentano in ogni modo di fermare questo tentativo di potenza mandataria.
Ecco, ma io nell'introduzione dicevo che la guerra stimolò la nascita di un nazionalismo arabo. È corretto? È così? Nacque un nazionalismo arabo durante...
Sì, certamente sì, però bisogna anche capire che di nazionalismi arabi ce n'erano molti, molte tipologie. C'era un nazionalismo arabo, il nazionalismo arabo, diciamo, si parla di risveglio arabo proprio sul modello anche qui europeo, di risorgimento arabo basato sulla lingua e la religione. Quindi gli arabi che nel corso dell'Ottocento hanno cercano di costruire una propria identità culturale, nazionale. Per parlare di nazionalismo politico arabo, appunto, bisogna andare alla guerra e soprattutto al tentativo inglese di sollevare, cioè di mettere in crisi l'impero ottomano dal di dentro. Il brano che lei ha mandato è un brano che appunto parla della guerra degli ottomani contro gli inglesi, ma non dobbiamo dimenticare che la guerra inizia con due sconfitte degli inglesi ad opera degli ottomani, a Gallipoli e a Kut in Mesopotamia. Quindi da un punto di vista militare, nel 15 gli ottomani stavano resistendo bene all'esercito inglese o anglo-indiano. A quel punto la decisione degli inglesi è quello di fare implodere l'impero ottomano dal di dentro e quindi di puntare sull'etnia araba per, come dire, appunto far organizzare una rivolta araba che mettesse in crisi l'impero ottomano.
Allora, l'abbiamo nominato più volte, sì. Abbiamo parlato di rivolte arabe, quindi le vogliamo far ascoltare un brano. È un brano di un noto film che appunto si intitola Lawrence d'Arabia, è un colossal del 1962 diretto da David Lean, che vinse 7 premi Oscar, fra cui appunto quello per il miglior film. La storia è nota ed è la storia del tenente Thomas Edward Lawrence, che guidò appunto la rivolta degli arabi contro i turchi. Noi stiamo per ascoltare il dialogo fra Lawrence, interpretato da un magnifico Peter O'Toole, e il principe Faisal, interpretato da Ale Guinness. Ascoltiamolo.
Il colonnello Brighton ha intenzione di mettere ufficiali europei al comando dei miei uomini, non è vero?
Sì, è così, Altezza.
E io devo accettare. Perché i turchi hanno i cannoni fatti in Europa. Ma ho paura di farlo. Confesso che ho paura. Gli inglesi sono sempre stati avidi di terre desolate. E ora potrebbero volere anche l'Arabia.
Lei non gliela deve concedere.
Lei è un inglese, no? Non è fedele all'Inghilterra?
Sì, lo sono. Ma lo sono anche ad altre cose.
All'Inghilterra e all'Arabia insieme? È mai possibile. Lei deve essere un altro dei tanti inglesi innamorati del deserto. Doty, Stanhope, Gordon di Khartoum. Gli arabi non amano il deserto. Noi amiamo l'acqua e il verde degli alberi. Nel deserto invece non c'è niente. E il niente non lo vuole nessuno. Oppure lei ci prende per qualcosa con cui si può giocare. Perché siamo un popolo piccolo, un popolo sciocco, avido, barbaro e crudele. Sa una cosa, tenente? Nella città araba di Cordova c'erano 2 miglia di illuminazione pubblica nelle strade quando Londra era un villaggio.
Eravate un grande popolo.
Ma 9 secoli fa.
È tempo di ridiventarlo, Altezza.
Per questo mio padre ha incominciato la guerra contro i turchi. Mio padre, tenente Lawrence, non gli inglesi. Ma mio padre è vecchio. E io penso ai lontani e perduti giardini di Cordova. Adesso però dobbiamo fare la guerra. Credo proprio che per risollevarci ci vogliano gli inglesi. Oppure? Quello che nessun uomo ci potrà mai dare, tenente. Ci vorrebbe un miracolo.
Allora, era un brano tratto da Lawrence d'Arabia. Professoressa Di Gregorio, intanto le è piaciuto questo film, se lo ricorda?
Sì, me lo ricordo, è un film bellissimo, molto affascinante, anche se diciamo alcune ovviamente incertezze, soprattutto inesattezze storiche, ma questo non toglie nulla alla bellezza del film.
Ecco, lo vogliamo ricordare chi era Edward Lawrence?
Allora, Edward Lawrence era un colonnello dell'esercito britannico che viene inviato al Cairo e a far parte di quello che era un'agenzia di un servizio segreto, l'Arab Bureau del Cairo, organizzato proprio dall'impero britannico per fomentare la rivolta interna contro gli ottomani. Ma la cosa interessante di questa agenzia di spionaggio, che era comandata dal Gilbert Clayton, che era appunto un militare, capo dello spionaggio militare e politico, fu il fatto che, oltre a vere e proprie spie, vengono invece impiegati dei civili. Perché conoscevano o la lingua o la cultura degli arabi e quindi potevano essere in qualche modo utili a tessere rapporti con gli stessi arabi. Lawrence effettivamente fu affascinato dalla cultura araba, ma io voglio ricordare un altro militare, anche egli affascinato dalla cultura araba, che poi addirittura si trasferisce in Arabia Saudita e diventa di religione islamica, che è Harrison John Bridger Philby. Voglio ricordare il direttore dell'Arab Bureau, che era David George Hogarth, che era un archeologo, un orientalista, direttore dell'Ashmolean Museum di Oxford. E c'era anche, e questo probabilmente è una delle cose meno conosciute, ma su cui io mi appassiono di più, c'era anche una nota archeologa, Gertrude Bell, laureata, la prima donna che si è laureata ad Oxford in storia moderna, che grande avventuriera, alpinista, fece tanti viaggi appunto prima della guerra in Medio Oriente, fu colta dallo scoppio della guerra mentre ancora stava facendo un viaggio in Arabia, nel deserto arabico, e fu assunta anch'ella nell'Arab Bureau per svolgere appunto, proprio perché lei conosceva bene i dialetti delle tribù arabe, fu spedita in Mesopotamia al seguito dell'esercito anglo-indiano alla riconquista di quella parte di Medio Oriente che era stata appunto perduta dopo il disastro di Qut.
Ma ecco, questi personaggi hanno in qualche modo, ovviamente penso a Lawrence d'Arabia, contribuito anche a costruire, diciamo così, un mito, un'idea del Medio Oriente. Qual è l'idea del Medio Oriente che noi occidentali abbiamo abbiamo costruito, se esiste un'idea del Medio Oriente e se corrisponde, mi rendo conto, una domanda molto ampia e siamo in chiusura, ma insomma esiste un problema sulla nostra rappresentazione del Medio Oriente?
Sicuramente esiste un problema della nostra rappresentazione e di quello che questi personaggi, dell'idea che questi personaggi avevano del Medio Oriente, che come ben ha detto nel film è un'idea un po' romantica, perché ci sono altre storie che poi in qualche modo verranno a non corrispondere a questa idea di Medio Oriente, ma soprattutto la domanda io la ribalterei se lei mi consente, e invece direi quale idea noi abbiamo dato agli arabi durante la prima guerra mondiale. Sicuramente un'idea quella del tradimento della promessa fatta, della costruzione di uno Stato arabo indipendente, perché le ricordo la rivolta araba nasce su questa promessa. La promessa che gli inglesi fanno è quella di dopo la guerra voi sarete uno Stato o più Stati indipendenti, perché vi sarete conquistati attraverso appunto la rivolta araba la vostra autonomia, la vostra indipendenza. Ecco, su questo i mandati furono il tradimento di questa promessa, e il groviglio mediorientale anche ad Erno nasce da questa sfiducia araba e in generale dei popoli del Medio Oriente verso le promesse fatte dagli occidentali.
Bene, allora noi ringraziamo la professoressa Di Gregorio per essere stata con noi.
Grazie, grazie a lei, buona giornata.
E così vi lasciamo con una musica che ancora ci riporta a Lawrence d'Arabia. Ecco, erano le note di Maurice Jarre che compose la colonna sonora di Lawrence d'Arabia, con cui vinse l'Oscar, lo ricordavamo. Noi stiamo continuando a viaggiare fra la crisi degli imperi, la guerra globale, il nuovo mondo che nacque dal conflitto. Abbiamo in collegamento telefonico da Berlino il professor Oliver Jans, che insegna storia moderna e contemporanea nell'Università Libera di Berlino. Intanto, buongiorno professor Jans.
Buongiorno.
È uno studioso di storia italiana, ha scritto diversi saggi e articoli, ha in pubblicazione un volume per Einaudi, 1914-1918, La prima guerra globale. Oliver Jans, noi stavamo parlando della dissoluzione degli imperi centrali e dell'impero ottomano, ma quali sono le conseguenze più evidenti, più diciamo così dirette della crisi dell'impero tedesco, di quello austro-ungarico? Insomma, come cambiò l'Europa e il mondo con la prima guerra mondiale?
Beh, la prima conseguenza evidente è ovviamente la nascita di tanti nuovi stati nazionali, a partire al nord, la Finlandia, i paesi baltici, la Polonia, la Cecoslovacchia e la Jugoslavia, e poi anche nel Medio e Prossimo Oriente di nuovi stati o zone di mandato degli territori di mandato, diciamo.
Ne parlavamo.
Iraq e così via, che poi diventeranno anche negli anni 30 in parte indipendenti, anche l'Egitto diventa indipendente, poi la nascita della Turchia moderna, ovviamente.
Ne parlavamo con la professoressa di Gregorio, parlavamo proprio di questo. Invece, come possiamo descrivere ciò che accade nell'Europa orientale? In fondo siamo abituati a pensare la guerra e a pensare al fronte occidentale, mentre la guerra mondiale è stata una guerra che ha riguardato da vicino l'Europa orientale.
Assolutamente, non è tanto noto, specialmente nei paesi occidentali dell'Europa, ma neanche in verità nell'Europa orientale, dove la prima guerra mondiale fu sovrapposta nella memoria da altri eventi come la rivoluzione russa e la nascita appunto dei stati nazionali, che la prima guerra mondiale colpisce, per modo di dire, l'Europa orientale più dell'Europa occidentale, nel senso che non ci sono stati neutrali come la Spagna, o la Svizzera, l'Olanda, eccetera, e soprattutto dove muoiono forse più soldati e certamente più civili che nell'ovest dell'Europa durante la Prima Guerra Mondiale.
Io ricordavo questo suo lavoro, La Prima Guerra Globale. In che senso la guerra mondiale è una guerra globale, al di là dell'aggettivo che vogliamo scegliere, mondiale o globale?
Mondiale voleva dire per i contemporanei soprattutto grande guerra, perché per loro una grande guerra fra le grandi potenze europee in sé era una guerra mondiale, quindi una molto eurocentrico il significato di prima guerra mondiale per i contemporanei, ma anche per tanti storici dopo. In che senso era una guerra globale? In tanti sensi. Fu combattuta anche fuori dall'Europa, in Cina, in Africa e soprattutto anche nel Medio e Prossimo Oriente e sui mari, ovviamente. Secondo punto, gli imperi coloniali, la Francia e Gran Bretagna in particolare, mobilitano le loro risorse coloniali in grande misura. L'India, per esempio, fornisce più di 1 milione di soldati che combattono in Africa, che combattono sul fronte orientale, in Medio e Prossimo Oriente. In terzo luogo, e forse questo è l'aspetto più importante, entrano per la prima volta nella storia in una guerra fra potenze europee delle potenze non europee, come appunto l'impero ottomano, il Giappone, poi naturalmente più tardi
gli Stati Uniti
e tanti altri stati più o meno con gli Stati Uniti, come tanti paesi latinoamericani, la Liberia, eccetera, cioè Thailandia.
Questo comporta una trasformazione anche nell'economia del mondo?
Assolutamente, ma non l'entrata di queste potenze in sé. Già prima, quando ancora erano neutrali, o anche per stati e regioni che rimangono neutrali, la Cina per esempio entra solo dopo l'entrata degli Stati Uniti, e in modo più formale, diplomatico, diciamo, in tutte queste regioni cambia molto l'economia, perché la Prima Guerra Mondiale e come un grande programma di congiuntura, diciamo, un grande programma di, cioè questi stati devono spendere tanti soldi per mantenere lo sforzo bellico, e quindi paesi latinoamericani, l'America, la Cina, il Giappone possono vendere prodotti, anche munizioni, armi, prodotti di tutti i tipi, ovviamente anche prodotti agrari, a questi paesi. Quindi la loro economia in generale, ovviamente ci sono anche il discorso complesso, ma in generale le loro economie crescono attraverso questa guerra, mentre l'Europa alla fine ovviamente impoverita da questa guerra e indebitata soprattutto in America.
A questo proposito, a proposito della trasformazione dell'Europa e della fine di un mondo, io dicevo all'inizio che la Prima Guerra Mondiale determina la fine del mondo europeo, la fine del primato europeo sul mondo. Vogliamo farvi ascoltare?
Fino a un certo punto.
In che senso?
Ovviamente la Francia e la Gran Bretagna escono in un certo senso con un impero coloniale ancora più grande di prima, perché hanno il mandato delle colonie tedesche, per esempio, e di alcune regioni del ex impero ottomano. Quindi in questo senso l'imperialismo, il colonialismo europeo ancora raggiunge un climax dopo la guerra, però in un senso più profondo certamente l'egemonia dell'Europa inizia a crollare con la Prima Guerra Mondiale.
Ascoltiamo adesso le parole di un noto romanzo di Joseph Roth, che è La marcia di Radetzky del 1932. Roth racconta in modo molto forte, molto chiaro, la crisi di un mondo.
L'imperatore era un vecchio. Era il più vecchio imperatore del mondo. Intorno a lui girava la morte. Girava e mieteva. Girava e mieteva. Già l'intero campo era vuoto e solo lui, come un argenteo stelo dimenticato, stava ancora là e aspettava. I suoi chiari e duri occhi da anni e anni guardavano spersi in una sperduta lontananza. Il suo cranio era nudo come una duna tondeggiante. Le sue fedine erano bianche come un paio d'ali fatte di neve. Le rughe sul suo viso erano un intrico confuso dove i decenni avevano dimora. Il suo corpo era magro, la sua schiena lievemente curva. Camminava per casa a passettini traballanti. Non appena però usciva in strada, si studiava di irrigidire le cosce, di rendere elastici i ginocchi, i piedi leggeri, la schiena dritta. Faceva in modo che i suoi occhi ispirassero bontà, il vero attributo di occhi imperiali. Parevano guardare chiunque lo guardava e salutavano chiunque lo salutava. Ma in realtà le facce fluttuavano, volavano soltanto davanti ad essi, che invece erano fissi su quella sottilissima linea che fa da confine tra vita e morte, il limite dell'orizzonte, che gli occhi dei vecchi sempre vedono, anche quando è ricoperto di case, foreste o montagne. La gente pensava che Francesco Giuseppe ne sapesse meno di loro, perché era tanto più vecchio. Invece, ne sapeva forse più di molti. Vedeva tramontare il sole sul suo impero, ma non diceva nulla. Col binocolo da campo, Francesco Giuseppe osservava i movimenti di ogni singolo plotone. Qualche minuto provava orgoglio per il suo esercito e qualche minuto rincrescimento per la sua perdita. Già lo vedeva infatti frantumato e disperso, spartito tra i molti popoli del suo vasto impero. Per lui il grande sole dorato di Asburgo tramontava, si scomponeva, fracassato nell'abisso dei mondi, in tante piccole sfere solari, che come astri indipendenti dovevano a loro volta illuminare nazioni indipendenti. Si vede che non se la sentono proprio più di essere governati da me, pensò il vecchio. Non ci si può far nulla, soggiunse in cuor suo, perché era un austriaco.
Era Joseph Roth, la marcia di Radetzky. Roth è stato un giornalista prima che, oltre ad essere l'autore di racconti e di romanzi molto noti. Qui abbiamo ascoltato proprio la decadenza, la dissoluzione dell'impero austro-ungarico e prima ancora la decadenza dell'imperatore di Francesco Giuseppe. In fondo nel Nel romanzo la storia della famiglia Trotta, che è al centro appunto del romanzo, si lega a quella dell'imperatore e quindi poi di conseguenza a tutto l'impero. È un po' un esempio di rapporto fra la microstoria e la macrostoria. Allora, Oliver Jans, ma qui davvero siamo di fronte alla fine di un mondo, alla fine dell'Austria intesa come fine di una cultura?
Ma vorrei prima di tutto dire che, se non sbaglio, il libro di Roth è stato scritto dopo la guerra,
sì.
quindi è una interpretazione dominante che Roth adotta, diciamo, cioè il mito, quasi direi, non sono un esperto di storia asburgica, ma direi è un po' un mito che l'impero asburgico era destinato alla scomparsa, diciamo, alla distruzione. In primis, insomma, la vecchiaia dell'imperatore in sé non dice nulla. Ricordiamo solo che l'impero britannico raggiunge il massimo della sua potenza quando la regina dell'Inghilterra, Queen Victoria, era vecchissima,
certo.
Cioè alla fine dell'Ottocento. Quindi qui siamo di fronte a un, cioè, identificare la struttura complessa di un intero impero col monarca in un momento in cui la monarchia non è più assoluta è, dal punto di vista dello storico, una pura mistificazione. L'impero asburgico, in certi sensi, prima della prima guerra mondiale funzionava ancora abbastanza bene. Ricordiamo che l'economia era molto vitale, a differenza di altri imperi nella loro fase di crollo, come l'Unione Sovietica alla fine, per esempio, anche l'Impero Ottomano. La burocrazia funzionava relativamente bene, in modo efficiente era considerata, soprattutto anche dopo il crollo dell'impero, ricordata come efficiente. C'erano tante tendenze che tendevano a una maggiore inclusione delle nazionalità che nel dualismo fra austriaci e ungheresi non erano rappresentati. E infine, diciamo, l'impero era anche un sistema di sicurezza contro conflitti fra le nazionalità dell'impero, quaterat demonstrandum, insomma, che si vede dopo la guerra, quando fra polacchi e cecoslovacchi ci sono dei conflitti armati.
Quindi, diciamo, il crollo dell'impero austro-ungarico non deve essere interpretato come un fatto inevitabile.
Assolutamente no, assolutamente no, succede sotto la pressione della prima guerra mondiale e ovviamente perché l'elite politica a Vienna e a Budapest prendono le decisioni sbagliate durante la guerra. Le nazionalità non rappresentate come austriaci e ungheresi all'inizio sono leali, ma si aspettano in cambio della loro lealtà condizionata, diciamo così, si aspettano una maggiore autonomia, più diritti, e questo non avviene. E vengono, al contrario, vengono sospettati di collaborare col nemico, con i vari nemici, per esempio i cechi con i russi, gli italiani ovviamente con gli italiani, i serbi in Ungheria con i serbi e così via, cosa che solo in misura molto minore era vero, corrispondente al vero, e ovviamente non succede, non avviene la riforma del dualismo della monarchia, e così si radicalizzano le nazionalità e poi vengono sempre di più, vengono incentivate dalle potenze dell'intesa a fare questo, a radicalizzarsi. Questo fa sì che alla fine l'impero austro-ungarico si dissolve, ma non perché era destinato a dissolversi già prima della prima guerra mondiale.
Le sue parole mi fanno venire in mente il fatto che Joseph Roth è un romanziere, non è uno storico, racconta la fine di un mondo, racconta la fine dell'Austria. Lei dice tutto questo non è, come dire, non è un dato, per uno storico non può essere considerato un dato inevitabile. Allora forse non è tanto la fine dell'Europa, ma è la fine di un'Europa, perché c'è un'altra Europa che vince la guerra mondiale. Per un tedesco, per uno studioso di storia moderna e contemporanea come lei, c'è stato un modo di colpevolizzare la Germania sulle responsabilità della Prima Guerra Mondiale e questo ha influito nel vostro modo di considerare la guerra?
Ma assolutamente. Soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo una fase ancora in cui storici conservatori hanno cercato di difendere le ragioni della Germania durante la Prima Guerra Mondiale, avviene ovviamente c'è il famoso libro di Fritz Fischer che dà la colpa tutta alla Germania e questa è un'interpretazione che vede la Prima Guerra Mondiale abbastanza nella luce della Seconda e del nazionalsocialismo eccetera e la tesi è che la Seconda Guerra Mondiale, il nazismo non è una parentesi, un incidente nella storia tedesca ma ha delle radici molto più lunghe da ricercare anche in questi tempi della Prima Guerra Mondiale e così via. Oggi siamo un po' più scettici rispetto a questa tesi, c'è un forte revisionismo in corso, ovviamente il libro di Clark, del Storitz australiano che insegna a Cambridge, assolutamente va contro questa tesi.
Ecco, vogliamo ricordare qual è la tesi principale del libro di Clark, I sonnambuli?
Essenzialmente il punto centrale è che la Germania esce con una responsabilità certa, che anche Clark non nega, però una responsabilità non più alta delle altre potenze.
Forse è anche un modo diverso da quello a cui siamo abituati di studiare la storia individuando appunto delle responsabilità precise, quindi I sonnambuli è un po' questo titolo che richiama un'idea di
slittamento, che tutti sono slittati nella guerra, secondo la vecchia metafora, sì.
Io dicevo all'inizio della puntata che la guerra mondiale trasforma per sempre la cartina geopolitica dell'Europa e del mondo. Quali sono allora i principali cambiamenti di questa cartina geografica?
Ovviamente nascono tanti nuovi stati in Europa, i nuovi stati soprattutto all'est che fungono per la Francia in particolare come cordone sanitario contro la Germania all'est che delimita per modo di dire la Germania, sono partner della Francia nel momento in cui la Russia non è più nel gioco perché l'Unione Sovietica nascente non è un alleato dei francesi e dell'Occidente e quindi ha bisogno di questi nuovi stati, a parte che ci sono i movimenti nazionali che tendono alla creazione di questi stati, così la dissoluzione degli imperi porta alla creazione della Finlandia, dei Paesi Baltici, Polonia, così via fino alla Jugoslavia e anche nella creazione della Turchia che però avviene con un'altra dinamica, non tanto con le potenze occidentali ma piuttosto contro di loro, anche con l'aiuto dell'Unione Sovietica in un certo senso, principalmente una lunga guerra, prima contro la nuova Repubblica Armena, poi contro i greci, finisce con l'espulsione dei greci dall'Asia Minore dopo più di 2000 anni e con la creazione della Turchia moderna. In un certo senso, e questo è interessante, la storia della Prima Guerra Mondiale per questa zona, Medio e Prossimo Oriente, è una guerra più lunga che in un certo senso comincia, e qui entra l'Italia, con l'invasione della Libia da parte dell'Italia, in un certo senso è l'Italia che scatena la Prima Guerra Mondiale.
E allora noi con queste ultime parole la salutiamo, la ringraziamo, Oliver Jans per essere stato con noi, buona giornata.
Buona giornata.
La puntata di oggi finisce qui. Oggi sono stati con noi Pinella Di Gregorio dagli studi di Catania e Oliver Jans da Berlino, che continuiamo a ringraziare. Noi vi diamo appuntamento a lunedì prossimo. Continueremo ad occuparci di crisi degli imperi e ci sposteremo in Russia. Con Andrea Graziosi e Marcello Flores parleremo di guerra e rivoluzione, dei rapporti fra questi grandi eventi che hanno sconvolto il Novecento. Intanto io vi ricordo come sempre il nostro sito internet, lagrandeguerra.rai.it, dove potete riascoltare le puntate e scaricarle in podcast. Oggi alla console avevamo Simone D'Arrigo. La Grande Guerra è un programma di Federica Barozzi, Lorenzo Pavolini e Alessandra Tarquini, che vi dà appuntamento a lunedì.
Sul mio sangue, per segnarla, c'è una croce, chi l'ha messa non la so, ma è lassù che dormo in pace e per sempre.